Appesi alla Luna.
Buonasera a tutti voi da Carlotta Moccetti, Loriana Sertoni e Marco Di Gioia, che avete già incontrato prima. Benvenuti naturalmente nel nostro salottino serale della Rete 1. Questa sera torniamo a parlare di viaggi, un argomento tanto caro a molte persone. Diciamo che viaggiare è senza dubbio uno dei piaceri della vita. Un viaggio regala attimi, incontri, sensazioni, profumi, immagini, emozioni. E molte di queste cose sono sicuramente effimere, durano pochi attimi, altre invece al contrario ci accompagneranno per sempre. Diciamo che il modo migliore per cercare di rivivere l'esperienza, assaporarla diversamente anche una volta rientrati, è probabilmente quello di scrivere un diario di viaggio, anche perché, come detto, molti momenti altrimenti poi si perdono, si mescolano ad altri ricordi. Appunti che dovrebbero andare comunque al di là della semplice descrizione, ma cercare di raccontarle le esperienze vissute e le emozioni ad esse collegate. Allora, come scrivere un diario di viaggio? Questa è la domanda che ci siamo posti. Oggi cercheremo di rispondere a questa domanda, ma soprattutto di parlare di questo nostro argomento preferito, il viaggio, con tanti ospiti accomunati appunto da questa passione. Claudio Visentin, che già conoscete, spesso nostro ospite, forse non sapete che è fondatore anche della Scuola del Viaggio. Con lui c'è Guido Bosticco, giornalista, autore di reportage di viaggi su diverse testate. Lui insegna anche scrittura presso un'università. C'è poi Natalia Ferrara, che è deputata, avvocato e evidentemente grande viaggiatrice e sognatrice. E poi Paolo Provelli, che è giornalista, coltivato da sempre la passione per il viaggio, l'avventura, ed è autore di alcuni libri. Allora, cerchiamo immediatamente con un primo giro. Vorrei sapere che cosa rappresenta nella vostra vita il viaggio, Claudio Visentin.
Ma il viaggio è stato uno dei momenti più intensi probabilmente della propria esistenza. Alla fine è una grande sfida, è un momento di apertura, insomma è una sfida con un fuori che poi però implica anche di capire come si sta a casa propria. Io dico sempre che i viaggi servono per capire come stare a casa propria e come starci bene sul lungo periodo. Alla fine, quando ricordiamo momenti significativi della nostra vita, spesso sono dei viaggi, no? E perché evidentemente anche nel mondo globale, anche nel mondo dove tutti hanno l'impressione di viaggiare, questo spostamento di luogo attiva poi degli altri spostamenti, attiva, mette in moto dei meccanismi della mente, crea anche quel tanto di disagio, cioè ci porta fuori dalla nostra comfort zone, come si dice, dal posto dove stiamo bene e quindi ci muoviamo con sicurezza, che serve e che fa bene. Ogni tanto fa bene anche, io ricordo molti mercoledì mattina per le strade del mondo dove mi dicevo: ma che ci faccio qui, che tutti sono in ufficio, sono al loro posto, stanno facendo cose sensate. E poi invece nel lungo periodo quei mercoledì mattina sono importanti.
Paolo Provelli si diceva fuori dalla comfort zone. Diciamo che lei è diventato famoso anche un po' per le spedizioni fatte con mezzi un po' strani, un po' improbabili.
Ma di quelle sì, ne ho fatte un paio, effettivamente, di quelle, quegli exploit, se vogliamo chiamarli. Una con quella più importante, quella con un'app viaggio. Sono andato da Lisbona fino a Pechino, ho fatto circa 7 mesi di viaggio costante attraverso tutto il continente euroasiatico, quindi per vedere, ma sempre comunque diciamo che il mezzo, adesso è successo lì, è successo anche una volta prima con un motorino, insomma in posti avanzati, però tipo la Libia però è sempre stato il mezzo è sempre stato un mezzo, quindi sì, è vero che ho utilizzato questo tipo di mezzi, però non è stato mai il fine del mio viaggio, chiaramente. Quello poteva essere qualsiasi cosa. Nella fattispecie, per esempio, per quanto riguarda quello lì dell'ape, è stata anche una bella scusa per ricevere, insomma, una sponsorizzazione che mi ha permesso di fare uno dei viaggi della mia vita, diciamo, che era la mia idea, era fare tutta la Via della Seta. L'ho addirittura allungato prendendolo da un respiro più ampio, cioè prendendo tutto il continente dall'Occidente più estremo all'Oriente, l'Oriente per eccellenza, che è Pechino. Per cui sì, ci ho fatto una ricerca, ci ho scritto un libro, quindi ripeto, il mezzo, anche nel libro il mezzo rimane un mezzo e il resto è viaggio, è scoperta, è... Ma per lo più io penso che chi ha questo demone del viaggio che dentro è un po' qualche cosa di interiore, di atavico, che ti spinge, è una cosa che stai già bene quando sali su un sellino di una moto, di un motorino, di un'auto, su un camion, da qualche parte sei già contento. Dopo ti costruisci tutto l'impalcatura che ti farà portare avanti, forse ti permetterà di continuare questo tuo sogno, di realizzarlo, e allora ti costruisci, insomma, intorno delle motivazioni più, magari più solide. Però è una cosa istintiva, a mio avviso, questa cosa qua. Poi, vabbè, io sono approdato alla scrittura, io accompagno gruppi in giro per il mondo, ma sempre anche per alimentare questo mio bisogno, diciamo, profondo.
Natalia Ferrara ha detto il nostro interlocutore il demone del viaggio.
Il demone del viaggio perché si dice che si è malati di viaggio, no? Quando si sta partendo per un viaggio in realtà si sta già pensando al prossimo e si sta sognando quello dopo ancora, perché è un continuo movimento. Ed è il vero paradosso del viaggio, perché spostandosi in realtà si crea l'opportunità di fermarsi, di approfondire, di cercare, di scavare, di guardare. Questa è la grande differenza per me personalmente tra il viaggio e la vacanza. La vacanza è una bella vetrina, è sicuramente un bel momento, godibile, piacevole, che però lascia molto poco, magari un po' di riposo che non guasta. I viaggi invece stancano tantissimo e più che vedere qualcosa di bello si sente qualcosa che normalmente non sentiamo, perché siamo molto presi da così tante cose da non poterne focalizzare una. E quindi quando si sale sul sellino di una moto, come diceva Paolo, o quando si sale su un aereo, ci si ferma e si vede tutto: il bicchiere del vicino, dove c'è la traccia di rossetto, i tacchi della hostess, il rumore che fa l'aereo che decolla. Qualsiasi cosa prende una forma, una sensazione molto più intensa che a casa, no? Il famoso giardino più verde. Siamo noi che siamo diversi quando ci muoviamo verso qualcosa, verso qualcuno, e il viaggio è incontro.
Guido Bosticco, quale importanza ha nella sua vita il viaggio?
Ma personalmente risponde a una inquietudine, in buona sostanza, quindi credo che questo sia, quindi è un'importanza alla quale non mi oppongo, ecco. Un po' viene nel mio caso, come magari anche in molti altri casi, dalla famiglia, quindi fin da piccoli abituati comunque a viaggiare, anche spesso appunto a spendere le vacanze con dei viaggi, quindi rinunciando alla vacanza a riposo, che per chi lavora magari poi durante in ufficio tutto l'anno invece ha un suo senso. Certe volte questa cosa qua si sovrappone e quindi toglie alla vacanza l'aspetto di riposo e gli metti dentro questo. Per me personalmente, anch'io viaggio un po' in moto, ma non solo. Non so, dopo 8 ore di moto sono fresco come una rosa, ma non perché sia un supereroe, perché lo sono di più che dopo 8 ore di ufficio. E questo non è solo un aspetto dello stare all'aperto così, è proprio una diversa relazione anzitutto con lo spazio, con le cose che guardiamo. Cioè io vivo tutto il giorno come tutti noi guardando degli oggetti che stanno a 40-50 centimetri da me. Cioè il mio sguardo guarda delle cose di 50 centimetri, sto leggendo, sto parlando con uno, sto mangiando, sto guardando il computer. Quando sei in giro, in viaggio, dall'aereo massimamente, ma con qualunque mezzo, il tuo sguardo parte da 100 metri, 100 chilometri a seconda di dove tu sia. Questo già è un bel cambiamento proprio di prospettiva rispetto a tu e al mondo esterno. E allora questa cosa qui è quella che amplifica, ha centrato subito Natalia tre o quattro cose da vero narratore, cioè gli incontri, l'aumento della percezione, i dettagli. Il racconto è già fatto, cioè se la tua percezione è più acuta che in altri momenti, se hai colto un dettaglio che è una storia, perché quella sigaretta lasciata a metà, chissà come mai, dove stava andando, cosa aveva da fare, e poi appunto gli incontri che sono l'anima dei viaggi. Quindi diciamo queste tre cose qua, quando sei anche sotto casa potremmo farlo, ma siamo impegnati in altre cose, silenziamo tutti i nostri recettori e invece in viaggio si aprono in qualche modo, per cui il rapporto è totalizzante, ecco la risposta è questa.
Dipende naturalmente anche quanto un viaggio è protetto, no? Nel senso che ci sono molti viaggi esotici che promettono un incontro con la diversità e poi questo incontro con la diversità non avviene. Spesso io tengo dei laboratori appunto di racconto del viaggio alla scuola Migros qui a Lugano e spesso chiedo ai miei allievi di raccontarmi un incontro interessante che hanno fatto in viaggio con uno straniero. Gli dico: raccontami uno straniero che hai incontrato. E subito tutti sorridono perché vogliono dire, so la risposta. Poi gli dico: però l'unica regola è che non deve essere qualcuno che si è preso cura di te, cioè non il portiere dell'albergo, il tassista, ma qualcuno che tu hai incontrato come essere umano, così. E allora la faccia cambia, dico: non la so, cioè il problema diventa quello. Ci sono persone che stanno 20 giorni in un paese esotico, lontanissimo, in Patagonia, che adesso va molto di moda ed è un po' un mistero, e non hanno mai incontrato un abitante che non fosse qualcuno che si prendeva cura di loro. Quindi c'è anche il racconto, mette subito in gioco anche il modo di viaggiare, no? Che se non sei esposto, scoperto alle altre persone, rischi di percorrere un altro canale, un po' come quello che la mattina ti porta da casa in ufficio, che fai sempre quella strada lì, e se succede qualcosa non lo sai, no? Se succede qualcosa nella via di fianco non lo sai perché tu non ci passi mai, benché sia a 100 metri da te. Si può viaggiare anche così per il resto del mondo, non è una questione di polemica turistica o un altro, ma è capire che ci sono gradi di protezione del viaggio. Se vai in crociera sarei sinceramente stupito che tu abbia, che ti succeda qualcosa, cioè che tu abbia qualcosa da raccontare che non sia giustamente il riposo a bordo o la piscina.
Dipende da chi è il pilota.
Sì, le navi, i piloti italiani offrono materia narrativa.
Ma Claudio, io volevo chiederti una cosa. Sì. I tuoi allievi, no? Effettivamente poi quando tu gli chiedi questa cosa, loro si rendono conto dopo magari del tutto, no? Ah, però è vero, perché sono andato lì, non ho pensato a quello, ho pensato solo a rilassarmi, e allora magari si rendono conto che avrebbero potuto fare un altro tipo, non lo so, di vacanza.
Sì,
no?
Cioè si rendono conto che il viaggio va pensato prima in qualche modo, il modo in cui tu viaggi va pensato prima e che se sei troppo protetto dagli imprevisti, cioè la grande promessa in fondo del turismo è che ti proteggerò da ogni male che ti possa capitare. Sì. Il problema è che non sai mai cos'è male e cos'è bene, quindi quando tu elimini l'imprevisto dalla vita, elimini l'incontro con il malvivente, ma elimini anche l'incontro con la persona che ti poteva illuminare in quel giorno lì.
Anche perché, cioè, prima Marco, ne stavamo parlando io e te, no? Perché per esempio io ho chiesto a Marco Di Gioia: ma tu sei uno che viaggia, va in vacanza, dice: ma io viaggio poco, però quando vado, io, cos'è che hai detto, mi piace mangiare, bere.
Sì, però giustamente mi ha illuminato prima lei, scusami non mi ricordo il nome,
Natalia.
Ecco, scusami tanto, dicendo che c'è una distinzione effettiva tra viaggio e vacanza. Ecco, e ultimamente sto facendo forse solo vacanza, per questo quando si parlava di scrivere o meno, e che lì non c'è tanto la voglia in vacanza magari di scrivere, di approfondire anche questo fatto psicologico, perché forse è anche un po' questo. Il viaggio è un qualcosa di più interessante, questo è vero.
Claudio Visentin, non a caso sul sito, che io ovviamente ho visitato in lungo e largo, della vostra scuola di viaggio, una delle frasi in apertura dice: forse uno dei nostri compiti più urgenti consiste nell'imparare di nuovo a viaggiare, per imparare di nuovo a vedere.
Certo, questo è Marco Ishe, c'è questa idea, qualcuno aveva teorizzato addirittura la fine dei viaggi, la morte dei viaggi, perché il mondo è più o meno tutto conosciuto, perché l'industria turistica è onnipresente, che ovviamente non è vero, non è così. I circuiti turistici sono anche molto ristretti, no? Per cui vai in interi paesi come in Messico, dove l'industria turistica è quasi solo Cancun, ma tutto il resto del paese ovviamente è aperto agli sguardi del viaggio. C'è però un problema, cioè che molte volte arriviamo alla partenza di un viaggio, la sera prima dobbiamo finire il lavoro, dobbiamo occuparci, decidere a chi lasciare il cane o altre creature più importanti. Insomma, arriviamo alla partenza senza quasi preparazione, perché tutte le altre incombenze ci hanno assorbito. E non va bene, cioè nel senso che non va bene perché non riusciamo a pensare, a preparare il nostro viaggio. Invece questa fase che precede il viaggio è davvero una fase molto importante, la preparazione del viaggio.
Allora, noi ci ascoltiamo Elton John e Eric Clapton e poi torniamo proprio su questo argomento. Ourselves Insomma, passione e viaggio, così possiamo riassumere quello che è, insomma, il vostro modo di essere, di vivere. Ma voi, Natalia, ve lo ricordate il primo viaggio, il primo in assoluto, da soli?
Allora, i primissimi ero molto molto giovane, erano semplici, Grecia, Portogallo, Spagna, andavo tra le scuole medie e il liceo e scappavo praticamente, quindi ogni occasione era buona, la gara di ginnastica, l'amica che partiva, ma sai mamma andiamo con i suoi genitori, ma sei sicura che ci sono i genitori? Certo! E poi tantissimi viaggi in treno. Quindi i primi viaggi in Svizzera in treno, tantissime ore, alzare lo sguardo, come diceva Guido prima, la possibilità di avere un altro panorama che non sia la tua scrivania, la tua cartella, il tuo libro sul comodino, lì impari un ascolto che poi ti porti dietro, secondo me, negli anni a venire e che ti permettono anche di cambiare un po' la percezione di quello che ti sta intorno e fare anche poi un salto nel viaggio e quindi uscire dall'Europa, andare incontro all'Asia, all'Africa, ma sempre con la stessa voglia, un po' la stessa paura, perché come diceva Claudio, viaggi veri, protetti, senza imprevisti, senza pericoli, senza preoccupazioni non esistono. E quindi quello va messo in conto bene, si fa il possibile per avere un paracadute e per avere una rete adeguata, ma si sa che qualcosa può sempre succedere.
E il primo viaggio lungo, vero?
Il primo viaggio vero e anche impegnativo, direi l'Indonesia. Bali e le sue isole a sud, un mese, lo zaino, era il periodo secco, dicevano, ma ricordo che ero praticamente sempre appiccicata ai miei vestiti e non viceversa, e ricordo il sole, com'era diverso il sole rispetto a casa, senza contare poi tutti gli aspetti legati ai profumi e alle persone, perché lì sì, gli incontri erano stati tanti e non solo con i portieri e gli autisti. Un viaggio difficile perché ho camminato molto, mangiato le prime cose impossibili e avevo poco più di 20 anni, quindi lì si crede che starei sempre bene, scopri il giorno dopo che no, che non è così e che non basta la forza di volontà e quindi anche proteggere lo stomaco aiuta, anche questo fa parte delle esperienze. Ma sì, l'Indonesia è stato il primo vero viaggio in Asia, non il più semplice, sicuramente uno di quelli che ricordo con più affetto.
Guido?
Il primo
viaggio un po' importante.
Ma forse era stato molto divertente un viaggio in scooter fino a Istanbul, quindi passando dai Balcani e tutta. È stato un viaggio interessante perché è stata la prima volta, io avevo la patente da un anno, ho preso la patente che avevo già 30 anni, quindi è stato un viaggio interessante da questo punto di vista perché ero proprio un neopatentato con questo piccolo scooter 200, avevo fatto questo viaggio. In quanto quello era il mezzo che avevo e lì ho scoperto un po' la passione per viaggiare in moto, in scooter, insomma, e un po' l'interesse di un viaggio, diciamo, scomodo in teoria, che invece si rivela più comodo. Cioè lì è stato uno dei momenti in cui ho messo a punto l'essenzialità del bagaglio, l'essenzialità di alcuni elementi che ti porta anche a un approccio un po' più immediato, diciamo, rispetto alle cose. Io dal servizio militare avevo fatto l'alpino, per cui diciamo una degli skill che devono avere gli alpini è saper fare uno zaino in maniera perfetta, no? Quindi con meno pesante possibile, con tutte le cose che servono, e quella cosa lì mi è stata utile. Ma è l'approccio appunto al fatto che tu sai che quando vai via, nonostante tutto, torni con qualche cosa che non hai mai usato, che sia una roba elettronica, che sia una maglietta, che sia una camicia, che sia un altro oggetto. ogni volta mi succede e ogni volta viceversa ti manca qualcosa. Allora questa cosa qui è abbastanza interessante, perché scopri che in fondo le cose che ti servono sono veramente poche, e questo qui è un approccio al viaggio, per questo che è importante. Non è il primo viaggio forse importante che ho fatto, ma mi ha cambiato da questo punto di vista, senz'altro.
A me manca sempre qualcosa invece, vedi? Qualcosa che non uso, mi accorgo che che poi bisognerà, Carlotta, capire anche come prepararsi per un viaggio, no? Perché ci sono persone che si preparano in un modo, altre in un altro. Io, per esempio, appunto, mi accorgo poi che immancabilmente qualcosa ho dimenticato.
Anche se di solito si tende a portare molto di più che non molto di meno, con l'esperienza, come diceva Guido, poi probabilmente ci sarà un proprio kit del buon viaggiatore, ognuno il suo. Invece, Paolo, il primo viaggio importante?
Per me il primo viaggio importante è il primo viaggio, cioè quello è, inizia l'importanza del viaggio dal primo, dalla prima volta che prendi uno zaino e vai, che per me era stata la Grecia, dopo il liceo andare a vedere i luoghi classici eccetera, così allo sbaraglio, senza meta praticamente, a parte i monumenti dell'età classica che mi interessavano. E dopo i viaggi seguenti sono stati una specie di crescendo. Io ho iniziato dall'Europa. All'epoca il vero viaggio era qualsiasi viaggio che facevi fuori dall'Italia, no? Anche quando poi ho cominciato ad andare, poi ho preso la patente, ho cominciato a fare dei viaggi in auto in giro per l'Europa, la solita Spagna, queste cose. Quando si girava allora, ci si sfareggiava, no? Quando si incontravano degli italiani all'estero o dei connazionali all'estero, ci si salutava ed era una cosa, c'era una sorta di comunione, no? Cosa che adesso chiaramente lo si può fare in viaggi in Bhutan magari, no? ci si saluta tra connazionali, e se no diventa molto normale. Comunque la cosa importante di questo crescendo è che ho cercato di non perdermi neanche una stilla di sorpresa, no? Cioè, facendo viaggi vicino a casa, io ho cominciato a girare l'Italia, no? L'Europa vicino. Ho tratto stupore da qualsiasi cosa che era anche lì a portata di mano, prima di avere questa fame anche di uscire dall'Europa e andare oltreoceano, insomma nelle Americhe, insomma negli altri continenti, a vedere cos'erano i mondi davvero altri, i mondi davvero diversi. Ma le prime conoscenze, cioè già conoscere un greco in Grecia, no? Conoscere, diventare amico di qualcuno, viaggiare comunque, ripeto, come dicevo, un po' allo sbaraglio, così, avendo dei punti fermi, no? Qui rientriamo anche nel discorso forse della preparazione del viaggio, dell'itinerario, a mio avviso. Io per esempio ho sempre dei must, come si dice, no? delle cose che voglio andare a vedere in un posto, no? Ma soprattutto voglio coglierne l'atmosfera e voglio darmi tutte le possibilità per conoscere le persone. Per cui mai niente di troppo stretto, anche se ho dei grandi interessi anche geografici, diciamo, anche di geografia fisica, per cui insomma certi paesaggi o interessi a livello architettonico, artistico, quindi va a vedere anche i monumenti eccetera, ma il segreto sono le persone, no? Perché se pensiamo ai nostri viaggi, no? Tante volte ricordiamo di più, che ne so, un posto sconosciuto dove abbiamo conosciuto una persona, abbiamo avuto un'esperienza pregnante con delle persone del posto, abbiamo fatto delle amicizie, siamo stati magari invitati a mangiare o abbiamo passato un pomeriggio insieme a come la gente del posto, vicini alle persone che ci hanno incontrato, magari ricordiamo di più quello che è il monumento eclatante o il panorama mozzafiato di quel paese o di quel posto. Quindi è abbastanza interessante questo fatto di cercare la persona, che è stato un po' il leitmotiv un po' di tutto il mio viaggiare. L'idea è andare a vedere chi c'è lì, no? Chi c'è in quel posto, anche sconosciuto, in mezzo al mondo, no? In mezzo alla mappa, posti sconosciuti. Mi piace vedere anche, per esempio, i posti nei momenti normali. Preferisco il momento normale che il festival, no? Per esempio, cioè conoscere la persona normale piuttosto che ne so, appunto la star del cinema, per dire. Per vedere com'è la normalità negli altri posti, è solo lì puoi vedere, puoi fare anche un raffronto e puoi andare un po' più a fondo anche nella conoscenza di quello che ti serve, insomma, quello che, ma per me era appunto la conoscenza dell'uomo soprattutto, e poi tutto il resto.
A questo punto dobbiamo finire la carrellata per curiosità.
Certo, sarò molto, molto rapido per dire che è stato... Allora, io ero un giovane studioso e quindi ho passato, credo... I giovani studiosi ti ritrovi in un attimo che hanno 30 anni perché nelle sezioni riservate della biblioteca. Ho passato in biblioteca la maggior parte della mia gioventù. Poi c'è stato questo viaggio internazionale che ha veramente cambiato la mia vita, in Canada, per un convegno, tra l'altro. Ed è stato un viaggio molto interessante. Ho dovuto intanto superare una paura fobica dell'aereo. Oggi mi sembra incredibile, però viaggio è anche superare i propri limiti. Io avevo questo limite enorme e non so, ancora oggi ricordo con terrore nel sogno queste ali che scillavano dell'aereo, no? E quindi questo lungo viaggio. E poi è stato veramente divertente, ero così diverso da come sono ora, nel senso che ero veramente un giovane tupo di biblioteca. E mi ricordo questo, che andai a Montreal e a Montreal entrai in un piccolo negozio di libri usati, che per me era l'ambiente più familiare in questa stranezza, e trovai un'opera che cercavo da tempo, memorabile, tantissimo tempo, una grande storia in 12 volumi a un prezzo eccezionale, e allora non potevo non comprarle. Quindi credo di essere stato il primo visitatore del Canada accompagnato da un'opera in 12 volumi, che poi veniva sempre con me perché non sapevo dove lasciarla. E devo dire che ripenso con molta tenerezza, questo primo viaggio servì proprio a rompere questa crosta del giovane studioso precocemente invecchiato. Poi alcune scuole di lingua in Germania negli anni seguenti, nella Germania meridionale, hanno fatto il resto, diciamo. Non so se è stata una corruzione o un miglioramento, però insomma la vita è diventata più divertente.
Beh, insomma, l'abbiamo già detto diverse volte, la vacanza non è un viaggio. Al giorno d'oggi tantissimi partono, si spostano, vanno davvero dall'altra parte del mondo, sognano la vacanza esotica, però tra l'essere appunto vacanziero e viaggiatore c'è ancora un'enorme differenza. Allora, cosa nella vostra testa ha fatto scattare questo famoso demone del viaggio di cui abbiamo già parlato? Cosa vi ha fatto fare click e cercare in maniera maniacale questa ricerca, l'incontro, il viaggio, le emozioni, Guido?
Ma io penso che questa differenza fra viaggio e vacanza sia una differenza non tanto, se non negli estremi, ovviamente dire che è una vacanza scalare il K2 o che sia un viaggio o essere proprio nel centro turistico. Ok, però è un diverso modo di pensarlo la cosa, di approcciare. Cioè si può fare, due persone possono fare le stesse cose in parallelo. E se vogliamo tenere questa distinzione, uno è in vacanza e l'altro sta viaggiando. Qual è la distinzione? Per me una cosa interessante, e ci credo in questa, lo insegno all'università e lo insegniamo alla scuola del viaggio, ci abbiamo scritto dei libri su questo. Una di queste è l'intenzione, quantomeno, al di là dei risultati, di raccontarlo. Tanto lo facciamo comunque, no? Nel senso che finisci questa cosa qui, torni, incontri un tuo amico, gli fai una testa così sul, no, su tutto quello che hai fatto in viaggio, eccetera, eccetera, gli racconti, cioè in ogni caso abbiamo questa esigenza in qualche modo di condividere. Se questa esigenza della condivisione viene orientata, che non vuol dire imparare per forza a scrivere, un approccio. No? L'idea di partire e dire io voglio tornare da qua magari con due pagine belle, con cinque foto simpatiche, non con una al minuto postata oggi, oppure con le famose diapositive. Nel nostro libro c'è un exerga all'inizio di un capitolo che vi leggo, sono due righe all'inizio del il libro, è questo del raccontare il viaggio che abbiamo fatto, appunto spiegando un po' alcune di queste cose. Dice: non temo coloro che tornano dal regno dei morti finché non mi invitano alla serata delle diapositive. Ed è Ratman la citazione, quindi un fumetto. E questo cosa significa? Che in fondo tutti siamo stati vittime, chi ha una certa età è stato vittima di questo, altrimenti è di scorrere il telefonino di un altro per delle ore, finché no, adesso non è quello, adesso te, no, arriva la foto bella. Qual è la differenza fra chi impara a raccontare e secondo me ha la testa da viaggiatore rispetto? È uno che discerne fra le cose importanti e quelle che non lo sono. Tutti noi scriviamo cose inutili, facciamo delle foto inutili, facciamo delle conversazioni inutili, e invece altre sono più importanti. Capire questa differenza quando si è in viaggio, secondo me, è un atteggiamento da viaggiatore. Sto dicendo tutto questo senza entrare nel merito delle cose. Può essere gustare un piatto che ti interessa, può essere incontrare nell'ashram il guru che vuoi, di cui vuoi seguire. Cioè non è una differenza di valori, è una differenza per me, e questa è la parola chiave, di consapevolezza nel momento in cui fai quella cosa lì, cioè di esserci, cioè di essere presente. Se tu sei in un posto assente in qualche modo perché sei nella routine, è chiaro che allora il villaggio turistico ti aiuta a essere assente, mentre se stai camminando nella via della metropoli sudamericana nel deserto, un po' più presente lo dovrai essere. Io credo che questa sia un po' la chiave che si può segnare la differenza della mentalità del viaggiatore.
Sì, non c'è niente di male a essere in vacanza, cioè voglio dire, se adesso i nostri ascoltatori facessero una colletta e mi offrissero per esempio una vacanza tropicale, lo suggerisco, si parla sempre di interattività, no, certo, pubblico, mi sembrerebbe un'ottima cosa. Diciamo che tra quei 5-6 spostamenti che facciamo durante l'anno, diciamo più o meno lunghi, di una settimana, almeno uno meriterebbe di essere speso esplorando di più il mondo. È interessante anche questa idea di raccontare il proprio viaggio. È così interessante come anche molti viaggi belli diventino poi miseri nel racconto che se ne fa dopo. È strana questa cosa che tutti fuggono a gambe levate alla prospettiva di ascoltare i nostri viaggi, no? E quindi mi sono chiesto spesso come fare. Quando faccio questi corsi appunto per i miei allievi, gli faccio fare un esercizio di questo tipo, cioè gli dico: adesso raccontami l'ultimo viaggio che hai fatto. E loro dicono: allora quella mattina mi sono svegliato, sono andato in aeroporto, c'era un po' di coda, ero un po' nervoso, ho fatto colazione, così già una noia mortale. Allora poi gli dico: adesso invece immagina di essere a una festa a Barcellona, c'è questa canadese, si chiama Lisa, ha degli occhi blu incantevoli e ti piace tantissimo. Elisa ti dice: ma che cosa hai fatto tu in questo viaggio? Nessuno inizia così, perché sa che se no sarebbe spacciato con Lisa. Cominciano a dire delle cose ben più interessanti. Allora gli dico: ecco, Lisa salverà il tuo modo di raccontare i viaggi.
Natalia?
Stavo pensando alle presenze e alle assenze, no? Visto che si diceva il viaggio, il riposo. E in effetti non c'è solo consapevolezza nel viaggio, quindi nell'esserci e godere di quei momenti, farli propri e riuscire poi a restituirli agli altri nel racconto, ma anche a casa. Cioè il viaggio mi ha cambiato quando mi sono resa conto che ero anche più presente a casa, perché se hai un lavoro, se hai un impiego fisso e quindi non fai il viaggiatore di mestiere, e vuoi avere dei lunghi periodi in viaggio, quindi una lunga assenza da quella che è la tua vita quotidiana, devi essere molto più presente durante il resto dell'anno, no? E quindi ho iniziato a organizzare il mio anno sulla base del desiderio di partire e quindi di restare quando ci sono, di esserci, di avere una giornata che comincia molto presto, che finisce molto tardi, che mi ha portato anche ad essere indipendente, quindi avere la mia attività, sommarne tante perché poi gli interessi sono tanti, ma allo stesso tempo poter dire un anno prima, guardando la mappa del mondo, io tra un anno voglio essere lì e voglio essere lì per un mese almeno. E voglio essere lì con persone che mi piacciono, che sono come me, che sono capaci di fare una trasferta di 10 ore su un'autoscomoda, puzzolente, in silenzio, e che quando finalmente saremo stanchi e puzzolenti anche noi ce lo racconteremo, ma nel frattempo sanno godere come me, sia di quel momento che di quell'attesa, quindi la preparazione del viaggio. E perciò in quell'anno si lavora tantissimo, si fanno tante cose. E quando senti che ti manca un po' l'energia, pensi: ma io poi sarò lì e questo ti permette anche di essere qui oggi più partecipe, più presente, iniziare a godere anche qui di tantissime cose, quindi ti viene voglia di raccontarle, quindi ti fai prendere un po' la mano, non sei concentrato, insomma poi bisogna riprendersi, ma effettivamente il partire a volte permette anche di restare, di esserci meglio, di più.
E allora della preparazione parleremo tra pochissimo, uno degli ingredienti più importanti sicuramente del viaggio stesso. E per un attimo chiudete gli occhi, immaginatevi di essere seduti nella vostra automobile, abbassate il finestrino, fa già un po' caldino e ci ascoltiamo questa canzone che è un'icona di Lucio Battisti.
Cacciavite in mano, fa miracoli, ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare. Certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro, soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare, sì, viaggiare.
Abbiamo detto che di preparazione volevamo parlare. Di solito, insomma, il viaggiatore vuole essere artefice del proprio viaggio, quindi non, come diceva una famosa pubblicità, ai ai ai, famosa marca ditta che organizza il viaggio tutto compreso. Claudio Visentin.
Ah, certo, questo è una... è la cosa più importante secondo me in assoluto, cioè alla fine chiunque parta fa le stesse cose, cioè parte, transita, arriva, torna. Qualunque viaggiatore, turista, vacanziero fa sempre queste quattro fasi: partire, transitare, arrivare e tornare. Dove si fa la differenza? La differenza si fa sul prima e sul dopo, cioè nell'immaginare il proprio viaggio. C'è un libro molto bello di Giuseppe Cederna, l'attore di Mediterraneo, Il Grande Viaggio, dove lui dice: quando tu pensi di iniziare un viaggio, il viaggio è già iniziato. È molto bello pensare al primo momento in cui ci viene in mente un'idea di viaggio. Molte volte è casuale, è incidentale, ce lo dimentichiamo anche. Quando è che ho cominciato a pensare a quel paese? Poi tutto quel tempo in cui questo pensiero ci ha accompagnato, come diceva Natalia, è stato con noi mentre preparavamo quel viaggio dell'anno seguente. È un tempo molto importante, così come è importante al ritorno un tempo di racconto, di elaborazione, di memoria. Adesso sto scrivendo il mio terzo libro di viaggio. Curiosamente la gente pensa che un viaggiatore viaggia sempre. In realtà uno scrittore di viaggio passa tantissimo tempo al tavolino. Il mio cane si annoia moltissimo, vorrebbe essere il cane di un rappresentante di commercio per andare un po' più in giro. Passa molto tempo al tavolino a scrivere, riordinare, ripensare. Però anche questa è una grande fase del viaggio. Quando tu a distanza di tempo scopri che cosa hai fatto. Diceva prima ancora Natalie, quando sei lì, certo sei lì, ma poi dopo nel tentativo di raccontarlo capisci veramente quello che hai fatto. Alcuni episodi si sfaldano, scompaiono, perdono la loro importanza e altri invece acquistano rilievo. E quindi puoi dire che solo nello sforzo di raccontarlo capisci quello che tu hai fatto. Questi due momenti, il prima e il dopo del viaggio, fanno la grandissima differenza, secondo me, tra uno scrittore di viaggi e un turista, ma anche tra chiunque voglia viaggiare bene.
Paolo, come nasce l'idea di una meta?
Ma anche lì nasce... Io sono sempre sul discorso, cioè parto da un discorso di pulsione iniziale e poi chiaramente c'è l'interesse, interesse personale, sono cose che si inannellano come una catena, cioè tu viaggi, cominci a esplorare un luogo che corrisponde a qualche cosa che hai anche dentro e ti nascono degli interessi e quegli interessi ne portano degli altri ed è una catena che... Una bolla che si allarga e che poi può andare ad abbracciare, non so, territori vastissimi. Ma una cosa anche penso, che il viaggiatore alla fin fine è, diciamo, il suo destino è essere un po' frustrato, perché il viaggiatore ha sempre fame, ha sempre voglia di vedere altro. Tu, per esempio, decidi di andare, che ne so, in qualsiasi posto, no? Vedi, guardi sulla mappa, ti prepari, come si diceva, prepari le tue mete, il tuo film, no? Il tuo viaggio iniziale. Poi arrivi, lo fai e ogni volta, quando ti avvicini, la cartina diventa più grande, hai bisogno di una mappa topografica, per esempio, no? E vedi tutto quello che ti stai perdendo, no? E tutte le volte ti accorgi che c'è qualche cosa in più che vorresti vedere e che non riuscirai mai più a vederlo, probabilmente. E sempre, per quello resta sempre una sorta di fame al viaggiatore, a mio avviso. Non finisce mai di scoprire e va da una metà all'altra senza riuscire alla fine ad avere quello che vorrebbe avere, cioè un panorama completo di quello che gli interessa. Per cui questo è, quindi la preparazione è un po' quella, cerchi di preparare, ma alla fine è in divenire il viaggio, a meno che non acquisti un viaggio appunto tutto organizzato, allora lì c'è un inizio e una fine. Ma se davvero vai a fare un viaggio, io penso che sia un viaggio vero, è che vai e cominci a un po' a perderti e davvero affrontare qualsiasi esperienza ti capiti, no? Buttarti un po' in qualsiasi situazione che ti possa interessare. E allora questa cosa qua è fondamentale, insomma, per un viaggio.
Esattamente, prepararsi, ma prepararsi anche a distruggere quello che si aveva in testa, vivere il momento.
Poi, scusa, un'altra cosa interessante che penso che sia, uno si prepara il viaggio, si immagina il proprio viaggio, no? Si immagina una città, uno sbarco, delle persone, si immagina lui in quel posto. Appena si apre lo sportello dell'aereo e sente la prima vampata, tutte quelle immaginazioni se ne va, tutte quelle immagini si dissolvono, perché c'è la verità, c'è il fatto reale, no? Che cancella tutto quello che, e non ti ricorderai mai più come ti immaginavi bene quel posto, quella situazione.
Sì, questo mi sembra molto interessante, perché l'aspetto del fatto che il viaggio ti permetta, qualunque viaggio, ripeto, togliamoci secondo me da queste distinzioni un po' manichee di chi sta a viaggiare meglio di un altro, qualunque viaggio è la possibilità di rompere un cliché, secondo me, nel senso che uno da casa studia, si prepara, ha delle idee, vede, legge libri, telegiornali, eccetera, e poi va in un posto. Questo posto qui, appunto, appena scendi dal mezzo che ti ha portato lì, tu, quando cominci, dici ok, sì, adesso iniziamo, in quel momento lì scompare tutto quello che c'era prima, oppure si trasforma in qualche cosa che poi devi riadattare alle situazioni che vivi. E quindi a me almeno è sempre capitato che non ho mai trovato quello che mi aspettavo di trovare. Probabilmente, appunto, il viaggio organizzato, ben organizzato, è quello che ti vai a lamentare e dici scusi, la foto sul Deplian era così e la mia stanza è cos'anno. E fa bene, perché anch'io quando vado a comprare una cosa e mi arriva e non è quella che volevo, gli dico scusi, ho pagato per un'altra cosa. Quindi in quel caso lì, perfetto. Se lo fai in un'altra ottica, in un altro spirito, invece l'idea di trovarti di fronte a qualcosa che non è quello che ti aspettavi è il tuo goal, no? Dici, ah, sto bene in questo, diciamo, piccolo, no, scompenso, spaesamento, come appunto si chiama. Nello stesso tempo hai un po' l'illusione, almeno parlo per me, di dire sono qui, adesso vedo veramente com'è la cosa. Cosa che non succede, perché invece per sapere meglio com'è la Nigeria è meglio studiarla su dei documenti, guardare, cioè quando vai lì vedi 50 metri quadrati intorno a te, poi altri 50 là, quindi o ci stai 2 anni e la studi. Però quindi non è che lo vedi e lo conosci, ma lo provi, lo gusti, taste proprio, lo tasti, anzi direi. E allora quella cosa lì non è come studiarla, non è che ne sai di più quando torni, però ce l'hai addosso. E questa roba qui è una sensazione che chiunque può provare, fuori casa come dall'altra parte del mondo, secondo me.
Il genius loci.
Esatto, esattamente.
Ci ritroviamo fra poco a parlare di viaggi, perché adesso ci ascoltiamo subito i Pooh con Notte a sorpresa.